Ed eccoci, come avevamo preannunciato, siamo in diretta con Mirka dell'associazione Per Non Dimenticare Sabra e Shatila. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie, grazie a voi, è un onore per me essere ospite vostro.
È addirittura un onore.
Sì, avete una lunga storia, quindi è un onore.
Bene, guarda, ti ringrazio. Insomma, con te volevamo un po' ripercorrere come questa delegazione che partirà a breve, insomma, siete in procinto di partenza, dal 17 al 23 sarete in Libano per questo 41esimo anniversario della grave strage di Sabra e Shatila, che ancora non ha giustizia, diciamo.
Esatto, esatto. Quindi io faccio parte dell'associazione Per Non Dimenticare ODV, che è un'organizzazione di volontariato no profit, quindi che promuove delle attività finalizzate alla tutela dei diritti umani civili. E volevo nominare appunto il grande lavoro dei due giornalisti purtroppo scomparsi, Stefano Chiarini e Maurizio Musolino, che insieme ad altri intellettuali italiani, palestinesi e libanesi nel 2000 hanno dato vita al Comitato Internazionale Per Non Dimenticare Sabra e Shatila, proprio per mantenere la memoria di quella strage dentro i due campi alla periferia di Beirut. E questo è stato nell'anno 2000 il primo viaggio che è stato fatto. Io ho cominciato nel 2004, poi da allora tutti gli anni ho sempre partecipato a questi viaggi. È stato che all'epoca del 2000 Stefano si era reso conto che l'interesse per la Palestina, ma specialmente per i profughi palestinesi in Libano, era calato tantissimo, era calato un silenzio proprio sulla sofferenza dei palestinesi in Libano, sembrava che loro proprio non esistessero. Per cui lui ha voluto formare questo comitato e organizzare questi viaggi proprio per far conoscere e per ricordare questa cosa. I nostri viaggi infatti sono viaggi, sottolineo, politici. Per ricordare e denunciare, come hai detto prima, l'impunibilità dei mandanti di quel massacro, che quindi sono passati 41 anni ma ancora non siamo riusciti a trovare una giustizia. Il viaggio di quest'anno è composto da 25 persone e la cosa interessante è la maggior parte di loro sono persone nuove, non fanno parte, diciamo, dei vecchi del comitato, che siamo in 5 in 6, e quindi per me questo è un fattore positivo, perché vuol dire che riusciamo ad allargare un po' la platea interessata a questa causa. E il nostro impegno però non finisce con la fine del viaggio del 23 di settembre, ma subito dopo comincia, noi promuoviamo iniziative appunto per raccontare quello che abbiamo visto e sentito, perché quello che ci chiedono è di raccontare veramente quello che succede là, e quindi lo facciamo attraverso parole, immagini, video in tutta Italia. E poi al ritorno del viaggio noi mettiamo in pratica anche il calendario con le immagini scattate, le fotografie scattate dai componenti della delegazione, e questo sempre per raccogliere poi dei fondi da mandare l'anno successivo, da portare nei campi per le loro necessità. E un dato: in questi 20 anni di viaggi, sia comitati nazionali ma anche compreso internazionali, che vengono dalla Spagna, Francia, America, Finlandia, Malesia, hanno partecipato a questi viaggi, sono transitati per il Libano ben 1100 persone, quindi direi che sia un dato abbastanza interessante da questo punto di vista. E per noi è importante essere là nei giorni della commemorazione della strage, vicini alle famiglie delle vittime, per dimostrare il nostro appoggio e solidarietà e per far sì che loro non sono soli. E noi facciamo parte, siamo una piccola parte dell'Italia che è al fianco del popolo palestinese. E anche se purtroppo il nostro lavoro, diciamo, non sposta quello che gli ordini, quello che il momento del nostro governo, non possiamo incidere su questo. Noi cerchiamo di spiegarlo perché loro si chiedono tante cose, ma purtroppo noi non ci riusciamo. Importante solo però l'informazione che manca su quello che veramente succede in quei luoghi, perché i campi profughi non sono zone dove poter vivere una vita dignitosa. Sono proprio sono 12 campi che si trovano in Libano, dal nord al sud, e sono campi dove ancora l'acqua, la corrente elettrica, le fogne, linee telefoniche sono asfaltate, ancora mancano. Sono diversi l'uno dall'altro per la densità abitativa, poi se sono sul mare oppure no, se c'è un comitato all'interno che controlla anche la sicurezza, eccetera, però non sono certo campi che una persona umana possa vivere, perché quando entri lì, specialmente a Shatila, è una cosa, strade strettissime. Poi non potendo per una legge libanese aumentare la superficie abitativa, quindi che è sempre di un chilometro quadrato, e dal 48 arrivare oggi 75 anni che si trovano lì, per poter le famiglie si sono allargate, ci sono i profughi siriani, una serie di cose per cui devono costruire senza nessun piano regolatore sicuramente una casa, appartamenti su appartamenti. Quindi sono campi dentro un campo, come tante scatole chiuse una sull'altra, dove il sole non arriva neanche a sfiorare i piccoli balconi che ci sono, una montagna di fili elettrici insieme all'acqua, fili dell'acqua, quindi sono fenomeni purtroppo di fulminazione, molti 7-8 persone muoiono spesso su questa cosa. A parte l'aria irrespirabile, le fogne, e anche soprattutto perché i profughi palestinesi in Libano vivono la storia del Libano, e sappiamo benissimo il Libano oggi come è messo, cioè il Libano è in una situazione difficilissima, in una crisi economica, politica da anni, e non nel 2020 ha dichiarato default, la lira quasi al 100%. Svalutata, e non hanno corrente elettrica, girando per le strade anche di Beirut sono completamente al buio, molti negozi e attività sono stati chiusi, sono stati aperti invece agenzie di cambio, sono gli unici che sono aumentati e che guadagnano sul cambio della lira libanese rispetto all'euro e al dollaro. E la povertà, il tasso di occupazione, di povertà è aumentato tantissimo, non si trova generi alimentari, le banche non ti danno i propri soldi che tu hai in banca. Prima era che potevi prelevare $200 ogni 2 settimane, poi l'hanno ridotto ogni settimana, adesso non so se hanno ridotto ancora. E quindi ci sono i correntisti che fanno l'assalto alle banche per prendere, non per svalizzare, ma prendere i propri soldi. E quindi i palestinesi, i profughi sono quelli, se i libanesi sono messi così, i profughi sono messi ancora peggio.
Certo.
E quindi c'è una resistenza, poi mobilitazioni anche in Libano che scendono appunto per il caro vita, la corruzione, tutto, ma cose che poi queste si sono viste e sapute, ecco.
Sì, no, giustamente tu ricordavi insomma la nascita dell'associazione del 2000, io mi ricordo insomma che certo non si parlava più, è venuta un'associazione mentale, si parlava pochissimo insomma più di rifugiati e soprattutto di Palestina, perché era passato da pochi anni, no? Oggi proprio c'era la firma degli accordi di Oslo. Nel 2000, a 7 anni, insomma, da quello che fu il disastro appunto di questi accordi, che tenne fuori proprio i rifugiati, per cui era un po' un diktat non parlare di Palestina, perché agli accordi la pace era fatta, no? E mi ricordo anche, come dicevi te, con Stefano Chiarini, il confronto era proprio su questo. A 7 anni da quegli accordi truffa non si parlava più della condizione tragica dei profughi palestinesi in Libano, ma anche nelle altre realtà, anche all'interno della stessa Palestina, non si parlava più di quello che stava avvenendo o sotto la copertura, tra virgolette, della pace, no? Infatti, se non erro, anche qui, insomma, mentre parlavi, stavo cercando di recuperare questa notizia, perché se non erro, se non ricordo male, proprio nel 2000 ci fu una grossa marcia ai confini, insomma, sia libanesi che della Giordania, che nel Golan, che appunto di Gaza, proprio per ricordare, insomma, manifestare i palestinesi fuori, che stavano fuori dalla Cisgiordania, per appunto, o rinchiusi dentro Gaza, per poter ricordare appunto come profughi la loro presenza ormai negata da, insomma, non solo da Israele, ma anche dalla diplomazia internazionale e dalla stessa autorità palestinese. E se non erro, ci furono anche in quell'occasione parecchi palestinesi uccisi, insomma, dalle truppe israeliane, no? Ci fu una marcia tipo del ritorno nel 2000, perché mi ricordo che con Stefano Chiarini questa cosa lui l'aveva, insomma, sempre anche denunciata e ricordata. Quindi fu una delle motivazioni. Proprio oggi, insomma, a 30 anni dalla firma di quei tragici, ci ritroviamo con le condizioni dei palestinesi in Libano che tu ci raccontavi. E non so, insomma, in questi giorni, purtroppo, parlando di Libano e di campi profughi, abbiamo anche sotto gli occhi quello che sta succedendo, sotto gli occhi di chi se ne vuole interessare, perché se ne parla veramente poco, di quello che sta succedendo nel campo palestinese di Ain El Alawi, che sta a Sidone. Sì, sarà uno dei campi che ad oggi, insomma, sì, il bilancio dei morti è salito a 11 vittime tra gli scontri a fuoco tra appunto il movimento Fatah e altre aree, altri gruppi più legati, insomma, alla Jihad, più, insomma, non saprei dire bene a chi. Sono campi in cui non entrano, insomma, l'esercito libanese non entra. Non so se tu sai qualcosa in più, se farete un giro anche dentro questi campi del sud.
Allora, noi al sud andiamo nel campo a Tiro, a Rasvi e Buri Shamali, ma qui in questo campo effettivamente non ci siamo mai andati, perché la nostra, diciamo, il corrispettivo ONG palestinese, che è Beit Farah Sumud, col presidente Qassem Aina, qui in questo campo non è mai riuscito a entrare e a mettere un proprio centro come negli altri campi, diciamo, proprio per la diversità che c'è. C'è una chiamata.
Pronto?
Pronto? Ho avuto una chiamata sotto che ho annullato.
Sì.
La questione della diretta.
Sì, il bello della diretta, non ti preoccupare.
Esatto. Infatti questo campo, che è quello più grande in Libano, sì, perché si parla di 75-80 mila persone, anche come superficie, però è anche quello messo peggio, con il 93% sono poveri, tra l'altro, con una disoccupazione molto, molto alta. Quindi una situazione pesante da sempre, con una grande violenza subita nell'82 e poi nel 91 con la guerra civile. Ci sono entrati dentro il campo anche 6.000 studenti rifugiati palestinesi siriani, ed era chiamato questo campo la polveriera, e quindi dal nome si può capire già subito la pericolosità di questo, perché come dicevi tu prima, non potendo l'esercito, un accordo che era stato fatto tra i campi e il governo libanese non entrava dentro i campi alla polizia libanese, e dava la sicurezza del campo ai vari comitati palestinesi, tipo o Fatah o quello che poteva essere in quel momento. E questo campo, tra l'altro, purtroppo nell'espansione del califfato hanno trovato, tra virgolette, rifugio. In alcune aree appunto un po' più interne del campo si vedevano queste bandiere nere, dove gli islamisti venivano, stavano lì, si curavano delle ferite e cercavano anche di fare azioni di proselitismo a questo punto. E quindi già questo è purtroppo l'antefatto di quello che poi è successo in questi giorni. Infatti abbiamo, stamattina stessa ho ricevuto dal nostro, appunto da Casemaina, un appello da, da sottoscrivere per aiutare la popolazione di questo campo. Infatti i primi scontri iniziati a pronto?
Lo scorso mese, sì.
Okay. I primi scontri che sono iniziati il 29-30 di a fine luglio fino al 2-3 di agosto, che avevano fatto 13 morti. Aspetta che stavo cercando, appunto è qua, ecco, l'appello che mi hanno mandato, 13 morti, 60 feriti, oltre case, negozi, infrastrutture danneggiate, lo sfollamento di ben 2.000 persone e che avevano trovato rifugio all'interno delle scuole dell'URWA e cercavano appunto di, e la, diciamo la pace che avevano, se erano riusciti a organizzare, durata pochissimo.
Sì, ricordiamo magari a chi ci ascolta che insomma quando uno parla di scontri si parla anche insomma con armi pesanti, cioè alcuni missili sono caduti anche fuori dal campo nella città di Sidone, insomma non era, non è che erano scontri con fuciletti, con pistoletti, per capirci.
Purtroppo no, perché anche, anzi, l'ultimo scontro che è tuttora in corso, così lui ha mandato a dire, ci sono ulteriormente 10 morti, 128 feriti, tra cui anche dei civili in maniera pesante. Quindi la situazione è molto pesante e catastrofica, diciamo. Il campo è mezzo distrutto e le persone sfollate hanno trovato rifugio in 3 strutture dell'URWA e alcune delle ONG presenti, Medici Senza Frontiere per esempio. E lui, l'appello viene fatto invece in merito a quei rifugiati che sono al di fuori dei rifugi dell'URWA, perché di questi nessuno se ne occupa, sono fuori, non hanno più, hanno perso la casa, hanno tutto, quindi chiedeva vestiti, bianche reintima, pannolini, latte per neonati, farmaci, appunto per quelle persone che purtroppo non sono aiutate da nessuno in questo momento. Quindi questa è la situazione. Poi quando andremo là nei prossimi giorni, che andiamo a incontrare, l'unico che ci può raccontare di più è il parlamentare Osama Saad, che è di Sidone, del partito nasseriano, e lui ha molto lavorato in questo campo, e quindi ci potrà raccontare meglio quello che purtroppo non lo potremo vedere, perché noi non possiamo entrare in questo campo che è recintato anche da un muro. Mi ricordo purtroppo l'altro campo distrutto su al nord di Nar el Bahr nel 2007, sì. Che anche sì, lì lo scontro dell'esercito libanese contro Fatah Islam, questo, dove il campo è stato completamente distrutto, anche poi incendiato dall'esercito libanese. Noi siamo entrati un mese dopo lì in questo campo, che non dovevamo fare le fotografie, poi le abbiamo fatte lo stesso, e dopo questi, gli abitanti di questo campo, 43.000 persone, alcuni sono andati al campo vicino di Bedawi, altre a Beirut, è stata proprio una catastrofe anche lì, però il campo di Nar el Bahr è stato l'unico campo che poi è riuscito a essere ricostruito. Non completamente ancora, l'80% è stato ricostruito, e quindi l'hanno fatto carino con colori, pastello se vuoi, sul mare, hanno rimpicciolito, fatto piccole gli appartamenti, diciamo, allargato però le strade rispetto a prima, perché così il carro armato ci passa meglio. Questa è purtroppo
purtroppo la realtà. Purtroppo. Quindi voi partirete il 17, starete fino al 23.
Esatto.
Non so se vuoi dire due parole, perché è vero, ecco, noi ne abbiamo sempre parlato, però magari c'è sempre persone che sono, come dire, giovani, ecco, nuove, non sanno niente magari di Sabra e Shatila, perché esatto, il massacro iniziò invece tra il 16 e il 18 settembre.
Il nostro programma in effetti prevede la visita di alcuni campi dei 12 appunto che si trovano in Libano, quindi partiamo sempre dal nord, dal Nahr el-Bared, poi il campo vicino a Beirut che è quello di Shatila, che è il nostro campo, dove ci aspettano. Effettivamente siamo attesi, perché tutti gli anni siamo in piccola delegazione, ma siamo attesi. Quello di Bure Barajni e Mar Elias, e giù al sud appunto a Tiro, quello che ho detto prima, Bure Shamali e Rasdie, dove qua i ragazzi del teatro ci aspettano per dimostrarci, farci vedere la loro esibizione di canti, musiche e balli della tradizione palestinese, perché qui per dare una speranza ai ragazzi, in effetti loro hanno cominciato da anni a insegnargli musica, l'uso del violino, di qualsiasi strumento, le canzoni, in modo da offrire qualcosa in più rispetto agli studi normali, quindi bisogna dare qualcosa, perché altrimenti il loro futuro veramente non ce l'hanno, quindi dopo aumenta la violenza, aumenta l'uso della droga. Anche perché 75 anni chiusi in questo campo, voglio vedere chiunque di noi come possa più o meno reagire.
Oltre ai campi,
abbiamo poi gli incontri, previsti incontri e conferenze con varie personalità che appartengono a varie organizzazioni, tipo la rete delle ONG arabe per lo sviluppo, quella rivolta ai giovani palestinesi e libanesi che sono in difficoltà erogando servizi educativi in più, l'ONG libanese AMEL, che dà sostegno a chi ne ha bisogno senza fare nessuna differenza di etnia, religione puramente laica, non solo assistenza medica ma anche di carattere pratico, come insegnare alle donne un mestiere, il computer ai ragazzi per toglierli dalle strade. E incontreremo il presidente del Forum Internazionale per le Cause Arabe, il ministro del Lavoro e il Partito Comunista Libanese. Il ministro del Lavoro interessa molto, perché visto che la causa principale anche è la mancanza di lavoro, cioè non tanto la mancanza, non possono lavorare i palestinesi nei campi, perché all'inizio avevano una settantina di lavori che non potevano fare, adesso sembra che siano scese 38, così ci aveva raccontato il responsabile dell'UNRWA. E quindi possono lavorare solo in nero oppure aprire un negozio se possono aprire, ma fare l'ingegnere, l'avvocato, lo fanno lo stesso, però alle spalle del libanese, perché non possono farlo in prima persona. Incontreremo, poi andremo all'ambasciata palestinese, al parlamentare Osama Saab che ho detto prima, al sindaco della città di Gubeiri dove c'è il campo di Shatila, giù al confine con Marun Arras, il Museo della Resistenza Milita di Hezbollah e la prigione di Qiyam.
E nel sud, per concludere,
come?
Nel sud,
la prigione di Qiyam.
Sì, sì, al confine con il confine libanese del sud.
Con Israele. Al confine con Israele, che lo vediamo proprio, quasi poter toccare con una mano, ma vedi proprio la differenza: Israele tutto verde, tutto, e mentre dall'altra parte, anche perché hanno preso l'acqua, per cui.
Certo, questo richiama infatti il furto d'acqua del torrente, esatto, dell'affluente, esatto, del Giordano, infatti.
Esatto. Quindi questo è un po' il nostro giro, quindi poi è un programma che poi subisce spesso delle modifiche, perché dipende dalla situazione che troviamo, e quindi anche come incontri e altre cose, poi vedremo quello che riusciamo a fare, ma l'importante è appunto essere là, come facciamo tutti gli anni, proprio per dare la nostra solidarietà e conoscenza a queste persone che ormai purtroppo anche i familiari delle vittime sono rimasti in pochi, perché col tempo, dopo 75 anni, effettivamente, andiamo sempre a visitare anche le famiglie di queste e che ci raccontano quello che è successo in quei giorni terribili del massacro, ancora oggi, quindi c'è questa tradizione orale del racconto di quello che è successo.
Bene, io ti ringrazio e sicuramente avremo modo di riparlare anche al vostro ritorno, di farci raccontare questa parte di Libano che, insomma, come dici, come ci raccontavi, insomma, sono diminuiti i mestieri in cui c'è il divieto per i palestinesi di esercitarlo in questi ultimi anni, ma è un po' una beffa rispetto alla situazione e alla crisi politica, economica che si vive in Libano, che quindi non c'è più lavoro, non c'è più mestieri per nessuno, quindi da questo punto di vista, no? Insomma, pensiamo
quanto... la situazione è proprio pesante, perché anche per televisione al limite si sente, si parla qualche volta dei palestinesi della Cisgiordania o di Gaza, perché poi Israele continua purtroppo tutti i giorni, ne uccide qualcuno e quindi non sì e no la notizia passa, ma dei profughi che si trovano in Libano, veramente quella non è come se proprio non esistessero come persone, cioè i profughi proprio sono dimenticati in toto. Poi specialmente oggi col nuovo governo di estrema destra razzista fascista che di Israele, e la loro intenzione è proprio quella di eliminare tutti i palestinesi sul suolo di Palestina e i profughi, cancellare il diritto al ritorno e quindi devono rimanere i palestinesi la loro patria negli stati arabi vicino, specialmente in Giordania. Questo è il loro obiettivo, diciamo così, per sì. Cui la situazione è veramente
cancellare anche la possibilità di fare una vacanza, di poter andare a trovare la propria famiglia, se pensiamo all'esperienza di Khaled al-Kisi andato giù per trovare i propri familiari ed arrestato da Israele, no?
Esatto, infatti volevo ricordare anche lui, perché in tutto questo, perché non per fare delle differenze, ma non abbiamo avuto l'audience che ha avuto Patrick in questo caso, perché c'è sempre Israele di mezzo e nessuno ha dato questa notizia, non c'è un motivo per cui lui sia stato fermato ancora, e speriamo che non entri nella detenzione amministrativa, perché non so dopo tra quanti mesi possa uscire da quelle prigioni. Così solamente perché è italo-palestinese, è un ricercatore, eccetera. Quindi questa bisogna stare attenti ad andare in effetti in Israele per...
E mantenere alta la memoria, insomma, è questo il dato fondamentale.
Grazie.
Bene, grazie a te, avremo sicuramente modo di risentirci quando tornate dal Libano, magari per ulteriori commenti, aggiornamenti, impressioni e soprattutto, insomma, come dicevi, per riuscire magari anche ad avere una visione politica, non solo di sostegno e solidarietà, no? Che cosa possiamo fare, che cosa ci viene chiesto, insomma, da quella terra.
Esatto.
Bene, buona serata.
Grazie mille, grazie a voi, ciao.